musica, bene comune. Il tentativo che ho fatto oggi è quello di mostrare in che senso la questione della musica non sia solo una questione importante per la filosofia, come argomento tra gli altri di cui la filosofia può e deve occuparsi, ma dimostrare come la musica entri in gioco direttamente all'interno di uno dei testi più importanti della storia della filosofia, come questione che chiama in causa il cuore stesso della filosofia. Cosa intendo per il cuore stesso della filosofia? Intendo il luogo in cui Aristotele tematizza la forma della verità, cioè il principio primo. Lui nel quarto libro della Metafisica ci dice che la verità, cioè il principio primo della filosofia, è tale nelle misure in cui riesce a mostrare la propria incontrovertibilità. Nessuno può negarlo. E Aristotele, con grande sapienza filosofica, ci mostra come il negatore del principio, per poter negare il principio, debba presupporre la validità di quello stesso principio che intende negare. Quindi il negatore non riesce a negare il principio se non affermandolo. E quindi la conseguenza è proprio drastica. Il negatore del principio non sussiste, non si dà, non riesce a proferir parola. Quindi il principio aristotelico, che ricordiamolo, è il principio del logos, il principio che ci consente di affermare che di tutte le cose si debba dire che esse sono se stesse, identiche a se stesse, e diverse da ciò che è altro da esse. Il negatore, proprio per distinguersi dall'affermatore, deve affermare di essere negatore, di essere identico a sé e distinto dall'affermatore, e quindi non riesce a negare il principio, ma deve proprio, come dire, incarnarlo. Poi Aristotele si lascia sfuggire in modo apparentemente inessenziale, secondario, un'affermazione molto curiosa. Dice Aristotele che non prendiamo neppure in considerazione quel negatore che non accetti di affermare il proprio essere negatore. Dice: colui che non riconosca di significare qualcosa di positivo negando il principio, è in sostanza equivalente ad una pianta, phyton, dice. Il termine greco è pianta, una strana, curiosa affermazione attraverso la quale Aristotele sembra poter liquidare con molta facilità questa apparvenza di negatore, questo apparente negatore che non riesce neppure a negare e che quindi non merita neppure di essere preso in seria considerazione. In realtà sarà un caso, non lo è evidentemente, ma qualche secolo dopo un altro grande filosofo, poeta, artista in senso lato, Goethe, si concentra per tutta la sua vita a studiare le piante e a mostrarci come nella vita delle piante in verità emerga una struttura ontologica dell'essere, della natura, di tutto ciò che è, che è assolutamente non riconducibile alle forme pur interessanti, pur complesse di dialettica, per esempio sviluppate in epoca a lui coeva da altri grandi filosofi come Hegel, come Schelling. Cioè la metamorfosi delle piante che Goethe analizza e studia in modo approfonditissimo ci mostra che questa pianta che Aristotele aveva liquidata così come no, la pianta non parla neppure, in realtà forse ci dice qualcosa di essenziale. Perché? Perché ci mostra Goethe che la vita delle piante, nella loro continua, infinita, incessante metamorfosi, sembra dominata da un principio di polarità assoluta. E dove dobbiamo chiederci cos'è questa polarità assoluta? E questa polarità assoluta non può che essere una. Per essere tale, per essere polarità assoluta, qual è? È quella che da sempre i filosofi hanno individuato nell'opposizione, hanno riconosciuto nell'opposizione essere e nulla. Una opposizione che già il buon Platone riconosceva essere una opposizione aporetica, cioè che ha a che fare con l'impossibile. Perché, detto in modo molto semplice, se l'essere si distingue dal nulla, il nulla è qualcosa di altro dall'essere e quindi non è nulla. Il nulla che l'essere pone come altro da sé è qualcosa, quindi non riusciamo a pensarlo, ad afferrarlo, a concepirlo. Il nulla è un concetto impossibile. Allora l'opposizione massima è quella tra essere e nulla, perché? Perché non è analogo a tutte le opposizioni dove c'è qualcosa che si oppone a qualcos'altro. Lì il qualcos'altro, cioè il nulla, non riesce neppure a costituirsi, ma con una conseguenza radicale, che neppure l'essere, non contrapponendosi ad un nulla che gli consenta di essere essere, finisce per negarsi. E quindi questo nulla che, come dire, costringe l'essere a mostrare il proprio negarsi originario e, guarda caso, a mostrarsi sempre nella forma di cosa determinata, di albero, di panchina, di finestra. L'essere dov'è l'essere? Io lo dico sempre ai miei studenti, provate a indicarmi l'essere di cui parla tutta la filosofia dell'essere. Ma cos'è l'essere? Dov'è l'essere? Uno dice, ma l'essere. Io vedo appunto alberi, nuvole, pioggia, piante, ma non vedo l'essere. Il problema è che l'essere non si determina proprio perché la sua unica condizione di possibilità sarebbe il nulla, ma il nulla è impossibile, quindi l'essere finisce per relazionarsi sempre ad un altro essere, cioè si determina, si relativizza. L'essere è sempre qualcosa che è diverso da qualcos'altro. Ma in questo essere diverso da parte di qualcosa rispetto a qualcos'altro, cosa si manifesta dunque? Si manifesta l'impossibile relazione tra essere e nulla. Ma allora forse questo nulla che risuona in tutte le cose, nelle misure in cui sappiamo riconoscere nelle cose stesse l'essere che si nega, forse ha a che fare con quella figura che Aristotele aveva liquidato con due parole. E allora forse quel negatore che non riusciva neppure a pronunciare una frase, qualcosa che avesse un senso, non è che non pronunciasse una frase perché è incapace di farlo. Forse quella parola che Aristotele non riconosce nel negatore, di cui dice non merita neppure di essere considerato, era un suono, perché un significato. Non era un significato, perché il nulla non ha significato, il nulla è un significato autocontraddittorio. Quindi forse questa autocontraddittorietà Aristotele aveva già in qualche modo, più o meno consapevolmente, riconosciuto essere più che un significato, un suono. E allora forse è questo suono che si determina nell'impossibile rapporto tra essere e nulla che noi possiamo, dovremmo riconoscere in ogni cosa della natura, della physis, che per l'appunto non è solo qualcosa che diviene, che ha un suo movimento infinito, ma che è metamorfosi in se stessa. Perché ogni cosa è metamorfosi? Perché in ogni cosa a parlarci è per l'appunto il non essere dell'essere che dipende dall'essere del nulla. Quindi il nulla è, ma quindi appunto l'essere non è. Ecco, forse in questa aporia, in questa impossibilità, ciò che si determina è per l'appunto quella che anche Goethe avrebbe, guarda caso, in uno dei suoi testi più importanti di riflessione sulle piante, appunto riconosce come la musica più alta di tutte, guarda caso. La polarità assoluta che soggiace ad ogni movimento della natura, Goethe dice, è la vera musica, la musica più alta, in cui il timbro che dobbiamo saper riconoscere è il timbro di quella opposizione, di quella polarità assoluta che nella sua impossibilità rende le cose sempre non essenti quello che sono, cioè disponibili a negare il significato, al quale noi invece nella vita quotidiana, nella vita puramente intellettuale, ci appelliamo, ci aggrappiamo, come se fosse, come dire, una valvola di sicurezza, cioè il significato. Cos'è questo? La filosofia si è sempre chiesta, no? Il tiesti, domanda filosofica per eccellenza. Cos'è questo? Ecco, la domanda filosofica ha sempre rischiato di pietrificare le cose, di togliere alle cose e dalle cose la loro vita, il loro movimento, la loro musica, e ha sempre cercato di dirci che questa, per esempio, è una finestra. Ecco, questo è una finestra, è un'idea, diceva Platone, no? I significati sono eide, cioè idee universali, ma l'universale è privo di vita, è sempre uguale a sé, è ciò che nega il movimento, che invece quello che le cose ci mostrano nel loro continuo, incessante modificarsi, nel loro trasformarsi infinito, e che la conoscenza rischia di perdere di vista laddove invece cerca intellettualmente il puro significato. Ecco, in quell'aporia che Aristotele, come dire, lascia trasparire in quel passo del quarto libro della Metafisica, io credo ci sia proprio il segreto che Goethe avrebbe poi sviluppato, cioè quel segreto che consiste nel fatto che possiamo, dobbiamo capire che nel cuore del Logos, di quel principio incontrovertibile, cioè intrascendibile, che sta alla base di ogni differenza determinata, di ogni significato, che è se stesso e non è gli altri significati, si distingue dagli altri significati, può, come dire, farci riconoscere in tutti questi significati, in tutte queste, diciamo, determinatezze, una musica originaria, la musica, che non è una tra le altre discipline, uno tra i linguaggi, è quel linguaggio originario che nasce e si sviluppa nel cuore stesso del Logos, non come un altro dal Logos, come qualcosa che rende davvero, come dire, uno, ecco il comune, il vero comune, gli assolutamente opposti, che sono uno in quanto non riescono ad essere gli opposti che sono. Il vero bene comune di cui parla la musica, la vera musica, quella musica che si annida nel cuore stesso del principio del Logos, è per l'appunto quel principio unitario, assolutamente unitario, che però vive nella forma di una opposizione impossibile e che dobbiamo quindi ben guardarci dal pretendere di poter confinare all'interno di questo o quel significato. Il bene comune è qualcosa di assolutamente inappropriabile, di non determinabile, di non confinabile, è qualcosa che di ognuno di noi, di ogni realtà della natura, dice il suo non essere quello che è, cioè dice la sua verità temporale. Cos'è il tempo in fondo? Non è ciò che noi percorriamo di momento in momento, avendo alle spalle il passato e davanti a noi il futuro. Il tempo è proprio ciò che noi siamo in quanto metamorfosi originaria, in quanto espressione di quella opposizione ontologica originaria, in quanto musica quindi, in quanto noi cosa siamo alla fine? Noi non siamo altro che tutto il passato, che è la nostra storia, che è la nostra vicenda personale, ciò di cui ci ricordiamo o meno, ciò che non siamo più. Ma se non lo siamo più, questo passato, che siamo tutti noi e che solo ci consente di darci una qualche definizione, se io dovessi dire chi sono, dovrei guardare a quello che ho fatto, quello che sono stato, alla mia vita precedente. Allora potrei cercare di dire chi sono, ma quel che sono è quel che non sono più, quindi, perché è il mio passato. Ma se io non sono più questo che sono stato, è chiaro che io sono già altro da questo, perché questo non lo sono più. Ma cosa sono io adesso? Io sono quello che potrò essere nel futuro. Sono ora il mio futuro, perché quel che sono stato non lo sono più. Ecco, questa metamorfosi originaria che dice che quel che io sono non lo sono più o non lo sono ancora, perché se non sono più quello sono già altro, sono quello che cercherò di fare, di costruire nel mio futuro. Ecco, questa è la temporalità in cui forse abbiamo la possibilità di riconoscere nella musica non tanto, come dicevo all'inizio, una disciplina interessante per la filosofia, che dice molte cose al filosofo, ma di riconoscere nella musica proprio il cuore stesso di quel Logos su cui tanto ci siamo affaticati, ma che forse dovremmo cominciare ad imparare ad ascoltare.